Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Ronaldo contro Messi, Artur contro Pjanic, Juve contro Barcellona e poi Dinamo Kiev e Ferencváros. Questo il girone dei bianconeri. Buonasera a tutti da Marco Spadavecchia, un saluto da Alberto Mauro.
Buongiorno, buon pomeriggio. Innanzitutto scusate per degli inconvenienti tecnici che ci hanno portato a ritardare la nostra discesa in campo.
Ma preparato ancora più cose.
Non ve ne pentirete perché è una puntata ricca di contenuti, ospiti, approfondimenti sul sorteggio, ma sentiremo anche, insomma, degli ospiti di livello.
Eh sì, allora, su una scala da 1 sì. a 10, vi chiediamo, ci chiediamo, come giudicate il girone della Juventus? Ricordiamo ancora una volta, Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencváros, la squadra ungherese.
6 e mezzo, direi. Chiaramente al sembra, sì, sembra sì, almeno, me. È apparecchiato come un duello al vertice tra Juventus e Barcellona. La Dinamo Kiev non dovrebbe creare particolari problemi, è allenata da una vecchia volpe del calcio italiano, uno che conosce Pirlo benissimo, è stato lui a lanciarlo al Brescia, Mircea Lucescu, e poi il Ferencváros, insomma, fanalino di coda, squadra materasso, una squadra che, insomma, che non può ambire se non a fare qualcosa, magari a provare a mettere insieme qualche punto nel girone, ma insomma non mi aspetto nulla dal Ferencváros. Tutto sommato poteva andare meglio, ma secondo me è un buon girone, assolutamente all'altezza
poteva
della
Juve. Poteva anche andare peggio, esatto, come forse esatto. È andata all'Inter, che sì, pesca il Real sì. Madrid, Shakhtar Donetsk e
no,
Borussia
sicuro,
Mönchengladbach.
Sicuro peggio all'Inter. Diciamo che, ecco, l'Inter secondo me è un girone da 4, nel senso, voto 4, è un girone molto impegnativo, la Juve un 6,5, 6 al 7. Tecnicamente, cioè, devo dire che la Juve ha tutte le qualità per passare il turno.
Atalanta, Liverpool, Ajax, Midtjylland, sì. I danesi.
L'Atalanta...
Liverpool, Ajax, sì, se la può giocare.
Non è un girone facile, però è un girone che se l'Atalanta imbrocca quella sfilza di partite, ricordati l'anno scorso, ha perso le prime tre, sembrava destinata.
E invece...
E poi alla fine ha recuperato in una maniera incredibile. Nessuna squadra credo che avesse mai recuperato dopo tre sconfitte e ha fatto qualcosa di incredibile. Quindi se arriva già con quella mentalità del post... senza quelle incertezze che hanno contraddistinto le prime partite del girone dell'anno scorso, secondo me l'Atalanta se la gioca. Io la vedo a livello dell'Ajax più o meno. Liverpool sì. Un passo avanti per mille motivi, tra i quali gli ultimi successi, però secondo me l'Atalanta se la gioca tranquillamente
simile,
con l'Ajax.
Quello dell'Ajax, sì, quello dell'Atalanta.
Esatto, mi aspetto un 7-7, no? Atalanta-Ajax 7-7, Ajax-Atalanta 6-6.
Lazio, Zenit San Pietroburgo, mm-hmm. Borussia Dortmund e Bruges, questo è il girone dei biancocelesti,
agevole,
fattibile.
Un 7,5 direi, assolutamente alla portata, ben più forse che alla portata. Tra tutti i gironi, dovessi scegliere, forse avrei scelto quello della Lazio.
E poi parleremo anche dei calendari, ovviamente, cominciano a scriverci al 340-5425-324.
Scriveteci, vogliamo i vostri commenti sul sorteggio.
Poi tutti convocati, solamente sì. Sulla nostra app, la prima mezz'ora invece la trascorreremo insieme anche attraverso Facebook. Vogliamo i vostri commenti, cosa avete pensato quando Juventus ha pescato qualche minuto fa il Barcellona.
Pronti via Barcellona, insomma, probabilmente un po' di allarme, un po' di preoccupazione, poi si è sviluppato, il sorteggio si è sviluppato dopo il Barcellona in modo abbastanza benevolo per la Juve.
L'ultima volta contro il Barça nei gironi non benissimo, si arrivava da quel doppio confronto clamoroso, straordinario, il 3-0 a Torino e poi lo 0-0 al Camp Nou. Subito, insomma, nella Champions successiva 2017-2018 la Juventus pesca ancora il Barcellona. Ricordi un 3-1, se non sbaglio, un 3-0
sì.
al Camp Nou e poi un pareggio qui all'Allianz Stadium senza Leo Messi in campo nella gara di ritorno contro la Juventus. Non è quel Barcellona. Sarà la prima volta tra Ronaldo e Messi con questa...
Sì, la prima volta ai gironi, tra l'altro,
ecco,
tra i due.
Gironi
è una
tra
curiosità.
Juventus e Barcellona.
Sì, tra l'altro un Barcellona sconquassato da questo terremoto estivo, con il quasi addio di Messi, poi la situazione che si è ricomposta, le scuse, tra virgolette, di Leo Messi all'ambiente blaugrana, l'addio di Suarez, tanti cambiamenti, è arrivato Serginho Dest, tra l'altro... Un terzino che è stato a lungo anche sul taccuino della Juventus. Ronald Koeman alla prova, grande squadra, a vedere se riuscirà ad aprire un ciclo. Cioè, un Barcellona che incuriosisce, non è un Barcellona rullo compressore, il Barcellona degli anni d'oro che arrivava diretto in finale, però un Barcellona che incuriosisce per certi versi, per tanti versi.
E non è neanche la Juventus.
Non è neanche, 2017, no, 18. Purtroppo non è ancora non è ancora quella Juventus, però ecco, io mi aspetto 15, tanto 15. Da Pirlo in campionato, ma altrettanto in Champions. A proposito di Champions, ci sono le parole di Pavel Nedved, che se vuoi possiamo integrare a questo discorso, perché è arrivato il commento del vicepresidente della Juventus. Quella con il Barcellona sarà una grande sfida e sarà affascinante. Beh, questo mi sembra piuttosto ovvio, perché mette di fronte quelli che sono, secondo me, ancora oggi i due migliori giocatori del mondo, Ronaldo e Messi. Inoltre si affronteranno anche Pjanic e Arthur, e questa sarà un'altra sfida nella sfida. Tra l'altro, curiosamente, hanno preso entrambi il numero di maglia dell'avversario, no? Pjanic al Barcellona ha ereditato il numero di Arthur, e Arthur qua ha preso il 5. Sì. Chissà se si scambieranno la maglia. Questa la prima domanda che mi è venuta in testa è: chissà se si scambieranno la maglia a fine partita. Poi ancora Pavel Nedved: la Dinamo Kiev è una squadra molto solida, con un allenatore esperto come Lucescu, che ha fatto la storia allo Shakhtar Donetsk. E se dovremo andare in Ucraina in inverno sarà una difficoltà in più. Gli ungheresi sono un'incognita, probabilmente non li conosce neanche tanto bene Pavel Nedved, non sono i soliti avversari di Champions. Tra l'altro, il Ferencvaros mancava dalla Champions da 25 anni, l'ultima volta mi pare i preliminari, e quindi insomma è un gradito ritorno, li valuteremo poi contro la Juventus e non solo, però insomma da 25 anni è un bel po' che mancavano. Ma conoscendo il calcio ungherese avranno senz'altro molto talento e dovremo stare attenti, in tutte le gare è sempre la Champions e ogni squadra può metterti in difficoltà. Queste le parole di Pavel Nedved.
Scopriremo anche i calendari, no? Nel corso delle prossime ore, quali saranno gli appuntamenti. Tra l'altro ci saranno tante gare una dietro l'altra, si giocherà praticamente tutte le settimane, visto che la Champions partirà più tardi inevitabilmente, e quindi ci sarà tanto da raccontare in quel periodo, quindi a cavallo tra ottobre e novembre, considerando anche il mese di dicembre.
Sperando
di non andare magari in Ucraina nei mesi più freddi.
Ecco, quello potrebbe essere una buona notizia per la Juve.
A Mosca si andò con una temperatura abbastanza polare, rigida.
Polare. No, sperando soprattutto che il campionato non si interrompa. Abbiamo assistito a quel che è successo tra Genova e Napoli. Al momento bene Napoli, però siamo ancora in attesa poi dei riscontri definitivi. A Genova una situazione allarmante, preoccupante. Ci sarà il rinvio della partita contro il Toro.
Non si giocherà.
Secondo le ultime disposizioni, ma è chiaramente una situazione che crea un precedente, no? Da qui in poi vedremo come si svilupperà il campionato, se riuscirà a completarsi, se ci saranno altri rinvii. Chiaramente più rinvii ci saranno, più la situazione sarà critica, anche per poter poi concludere nei tempi prestabiliti. Chiaramente, per chiudere il discorso, se si rinvia Toro-Genoa è una cosa, se si rinvia una partita in cui è coinvolta la Juventus, che ha parecchi impegni, la Champions League, eccetera, certo, diventa più difficile trovare un buco nel calendario
tempo,
successivamente.
Pensando che gli europei sono
alle porte,
che c'è la Champions. Nel mese di maggio, nel mese di giugno.
E quindi andiamo a vedere come si snocciolerà questo campionato. Bisogna stare molto molto attenti e molto all'occhio,
cercando di capire anche quale sarà il numero dei tifosi, perché l'annuncio dell'UEFA parla di capienza fino al 30%, cioè fino al 30% della presenza rispetto alla capienza
è un annuncio di oggi,
degli impianti. Qualche ora fa il comitato esecutivo ha deciso di consentire il parziale ritorno degli
fino
spettatori
al 30%
negli stadi,
ma chiaramente
a partire dalle gare delle nazionali della prossima settimana. Ovviamente poi l'ultima parola ce l'hanno i governi.
Esatto. Questa è un'indicazione che proviene dalla UEFA e sarà sperimentata, no? Un po' come è andato in scena nella Supercoppa europea, no? Che a differenza di quasi tutte le partite estere e soprattutto quelle in Italia aveva visto la presenza di 20.000 spettatori, è stata la prima volta. Probabilmente quello è stato un test decisivo, da lì in poi si è deciso di andare avanti verso la riapertura parziale, e vedremo se poi questo 30% sarà riportato con cautele, con le dovute cautele del caso anche in Italia. E la speranza è quella, insomma, che gli stadi possano riaprire e possano accogliere via via sempre più spettatori.
Come te l'aspetti la sfida tra Ronaldo e Messi, questo Juventus-Barcellona, il doppio confronto con, appunto, abbiamo detto, anche dal punto di vista dello stato di forma, dell'evoluzione sotto il profilo della guida tecnica? Ecco, arrivano due squadre diverse rispetto al passato, con questi due giocatori che sono ancora
l'unica costante praticamente rimane loro, cioè loro sono rimasti ai loro livelli, tutto il resto intorno a loro è cambiato, la squadra, gli allenatori, compagni di squadra, loro sono rimasti e sono ancora più o meno a quel livello. Sarà decisivo capire chi riuscirà ancora a fare la differenza, e soprattutto in quella partita secca, nel doppio confronto andata e ritorno, chi riuscirà ad avere il sopravvento sull'altro. Secondo me è una sfida a cui loro guardano con molto interesse. Io mi immagino che Ronaldo in questo momento stia pensando a quella partita, con il doppio confronto, a Messi, a tutte le volte che si sono sfidati in Liga, a tutte le altre volte che si sono sfidati in Champions. Conterà tantissimo arrivare a quella partita in certe condizioni. Io mi aspetto un Ronaldo che magari salterà qualche partita per presentarsi poi a quella sfida in una in certo modo, perché secondo me è troppo importante per quello.
Porterà
che valeva
al pallone d'oro, al pallone d'oro quella sfida, secondo te?
Non lo so. Forse sì, dipende da tanti altri miliardi di fattori. Quella partita secondo me è un duello anche. È un duello personale. Chiaramente poi varrà il destino di Juventus e Barcellona, almeno per il primo posto speriamo, però è una sfida personale, come fosse un duello dell'antichità, la singolar tensione tra due giocatori che vogliono ancora dimostrare di fare tanto la differenza e soprattutto di essere meglio dell'altro. È come quando il nemico acerrimo con cui ti sfidi da anni e anni lo rincontri per la millesima volta, ma ogni volta è come fosse la prima volta.
Federer, Nadal.
Sì, quegli scontri infiniti, quei duelli che rimangono nella storia del calcio, dello sport di sempre, quei dualismi che durano da vent'anni più o meno.
Chi
è Federer,
chi è Nadal tra i due?
Beh, Federer direi Messi, Nadal Ronaldo. Anche fisicamente Ronaldo Nadal è un paragone che ci sta.
Ci sta. Allora, ci scrivono attraverso Facebook. Francesco, vi stiamo chiedendo su una scala da 1 a 10, quale sia il vostro giudizio.
Il voto.
Pensando, il voto all'urna associata alla Juventus. Il girone facile, ci scrive Francesco. Tutto sommato, per il mercato serve un terzino sinistro. Parleremo di mercato nel corso della puntata. Poi Roberto, il turno lo devi passare senza se e senza ma.
Io rincaro la dose. Il turno lo devi passare al primo posto, secondo me. Non è facile. No, e forse è più difficile che...
Anche
che...
in virtù delle gerarchie, no?
Sì.
Scritte. Juventus testa di serie.
Esatto. Però secondo me quest'anno la Juve deve puntare a chiudere il girone al primo posto. Poi può succedere di tutto. Ci sono sempre le partite da andare a giocare in Ucraina, che magari fa veramente freddo in inverno. Però la Juve come obiettivo deve avere quello.
Sì, al di là del Barcellona è evidente che
non può avere paura
giudizio...
del Barcellona o pensare di essere inferiore a questo Barcellona. La Juve deve partire per vincere il girone.
Ferencváros e Dinamo Kiev sono le due squadre che quando tu ragioni sulla pericolosità di un girone,
sì,
guardi alla terza forza,
soprattutto
no?
La terza
ragionando
e la quarta.
Sulla possibile sul possibile mutare delle gerarchie.
Esatto.
Scritte.
Sai, un pareggio già in casa con una di queste già potrebbe in qualche modo cambiare le gerarchie fino a un certo punto, secondo me soltanto dei primi due posti, però comunque potrebbe cambiare qualcosa a livello di girone, quindi concentrazione massima e puntare dritti al primo posto.
Direi abbordabile, ci scrive Graziano.
Sicuro, abbordabile.
Sei d'accordo?
No, più che abbordabile, secondo
più
me.
Più che abbordabile.
Sì, non è un girone facile, non è neanche un girone come quello dell'Inter, secondo me. Quindi assolutamente la portata.
Poi sarà importante capire quando la Juventus arriverà agli appuntamenti più importanti.
Sì,
alle trasferte magari contro la terza forza o la quarta forza. Ecco, lì che si decide il doppio confronto.
Esatto.
Se lì fai punteggio pieno.
Poi dipenderà anche
pieno.
La situazione in campionato. Sai, se magari devi affrontare una partita decisiva contro il Barcellona, un'andata o un ritorno decisivo e in mezzo magari c'hai l'Inter e la Lazio in campionato, cioè diventa complicato. Bisogna che tutto funzioni nel modo giusto e chiaramente ci vogliono degli incastri, ci vogliono delle situazioni. Gli infortuni incideranno tantissimo, lo stato di forma generale del gruppo anche, ma credo che la Juve debba puntare forte alla Champions quest'anno.
19:30 minuti, noi puntiamo ancora un po' su Facebook, no Davide? Ci rimaniamo visto che siamo partiti dopo.
Per forza, glielo dobbiamo, glielo
ancora
dobbiamo.
Ancora una ventina di minuti.
Glielo dobbiamo.
Ci scrivono
ai nostri ascoltatori.
E quindi magari poi dopo ci spostiamo tutti quanti al 340-5425-324. Rimanete con noi perché tra poco parleremo di Barcellona con un collega spagnolo.
Lo conosce molto bene.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Terzo tempo.
E rieccoci sempre insieme, sempre in diretta, 19:34 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, il talk show di RBN, Alberto Mauro, Marco Spadavecchia, Davide Ercolin in regia, i vostri messaggi al 340-5425-324, anche note audio, quest'anno conterà tantissimo, ci scrive Paolo, la preparazione, Bertelli potrebbe rivelarsi il migliore acquisto dell'anno.
Sono d'accordo su questa sottigliezza, è una sottigliezza ma fino a un certo punto,
certo spessore,
perché sottigliezza abbastanza spessa, perché aver cambiato non solo preparatore ma anche metodi di allenamento. L'anno scorso abbiamo visto una Juve che soprattutto dalla seconda metà in poi del campionato, è andata incalando e non increscendo dal punto di vista della condizione atletica. Gravi ritardi nei singoli, ma anche in tutto il gruppo. Quindi aver cambiato completamente metodologie, secondo me, può portare dei frutti. E Bertelli, ce lo ricordiamo, c'è già un precedente con che Conte. Possiamo valutare, esatto, lo possiamo valutare negli anni di Conte, e devo dire che quella Juve correva, e correva anche tanto, quindi insomma i segnali sono positivi, bisogna vedere cosa succede in campo, ma secondo me la direzione è quella giusta.
Note vocali che ascolteremo tutte insieme attraverso un treno guidato da Davide Ercolin in regia.
Il nostro macchinista.
Il nostro macchinista. Di grande qualità, ovviamente. Allora, sì, abbiamo ragionato in generale sull'avversario Barcellona. In generale, la Juventus come arriva a questa Champions League? Con quali ambizioni? Ridimensionata rispetto all'anno scorso, a due stagioni fa, ad esempio, al primo anno di Ronaldo. Le aspettative quali sono, onestamente parlando?
Allora, secondo me, quest'anno non puoi chiedere alla Juve di vincere ad ogni costo. Devi chiedere, però, devi imporre alla Juve di fare una Champions da protagonista. Non so dirti dove può arrivare. Io mi accontenterei di una semifinale, sarebbe già un buon risultato. Chiaramente bisogna puntare alla finale, però la semifinale sarebbe già un buon risultato. L'importante, secondo me, è che Pirlo faccia giocare la squadra col suo calcio, che secondo le sue idee di gioco la Juve riesca ad ottenere delle buone vittorie, delle buone prestazioni, riesca, nonostante il cambio di allenatore, il cambio anche di filosofia rispetto all'anno scorso, riesca a imporsi a livello internazionale. Non è scontato, perché sono cambiate tante cose, molti giocatori, è cambiato soprattutto l'allenatore, è cambiato un preparatore, quindi
è cambiato tanto,
ma io sarei contento con una Juve che riesca a imporsi in determinate partite contro alcuni avversari a livello internazionale. Quello secondo me sarebbe già un bel passo avanti.
Cioè dare delle risposte anche
esatto.
Con le grandi.
Con le grandi, cioè Juve-Barcellona 2-1. Poi magari a Barcellona magari pareggi, oppure magari perdi anche una, cioè, però io voglio una Juve che sia in grado di andare a Barcellona e giocarsela, che sia in grado di giocare all'Allianz Stadium contro il Barcellona e vincere. Cioè voglio una di quelle Juve, non una Juve impaurita che gioca per il pareggio, che non sa neanche dove può arrivare.
Io
voglio una Juve che abbia le idee chiare.
Sì, una Juventus, adesso uso forse un termine inappropriato o comunque non troppo aderente all'attualità, ecco, spensierata.
Sì,
una
è
Juventus
vero.
In grado di giocarsi la Champions League come avvenne ad esempio nella stagione 2014-2015.
Sì. E poi, quasi a caso,
che
no,
col Dortmund,
no,
ricordi, dimostra di essere grande tra le grandi,
sì,
nelle competizioni europee.
In scioltezza.
Esatto, viversi questa Champions League.
Ecco, anch'io sarei contento
con
di quello.
L'obiettivo di andare in fondo, ma non l'ossessione di dover raggiungere a tutti i costi. Insomma,
esatto. Scarichiamo la pressione,
finale, le semifinali.
Perché abbiamo visto, soprattutto nell'anno scorso, che partendo con dei presupposti, con delle pressioni di un certo tipo, il rischio c'è. E il rischio lo abbiamo visto sulla pelle dei giocatori.
Ci comunica
e
Davide,
sì,
scusami,
prego.
Note vocali, allora, per il momento non riusciamo ad ascoltarle, abbiamo dei problemi tecnici questa sera, sono stati fatti dei cambiamenti nel pomeriggio dal punto di vista tecnico, allora se riuscite a riportare,
mi chiediamo testo, scusa, ma purtroppo oggi va così, quindi
a stenografarvi,
se potete scriverci
anche con le sensazioni,
peccato che ce n'erano almeno 5 o 6, se riuscite a scriverle li leggeremo sicuramente. Chiediamo scusa, ma purtroppo un inconveniente tecnico indipendente chiaramente dalla nostra volontà.
Eh sì, allora ottimo sorteggio anche dalla nostra responsabilità, direi,
sì.
Ma la difesa è pronta,
spero,
a affrontare i grandi club, questa
sì
difesa.
Ma la difesa sì, perché c'è De Ligt che rientrerà poi a fine ottobre, inizio novembre, poi ci sono, c'è Chiellini che di fatto quest'anno sta dando un contributo che l'anno scorso non ha dato per infortunio, c'è Bonucci che secondo me nella difesa a tre si esprime in un certo modo, ad un livello che secondo me nella difesa 4 non riesce a esprimersi, o non può o non riesce, e in più c'è un Demiral in rampa di lancio, bello croccante, come piace definirlo a noi, che ancora non ha avuto la sua chance, però insomma è un giocatore forte, anche lui rientrato da infortunio, un giocatore che vuole mangiarsi il campo. Ecco, questo insieme di
tema che ci portiamo avanti da giorni. Riesci a fare questa difesa basculante?
Trovi un modo quando
con De Ligt riesci a farlo?
Quando rientrerà De Ligt e magari Chiellini non sarà il meglio,
sarà questo il modulo che condizionerà l'intera stagione?
Non lo so, secondo me forse fino a un certo punto, poi vedremo. Però dovrà essere bravo Pirlo a ruotarli in base alle caratteristiche degli avversari, al sistema di gioco, ma anche soprattutto alla condizione fisica, alle squalifiche che capiteranno, agli infortuni. Lì comunque hai un tot di difensori centrali di assoluto livello. Tra l'altro, a proposito di difensori centrali, monitoriamo quel che sta succedendo in ottica Rugani, no? Perché potrebbe abbandonare la Juventus, ci sono diverse offerte al vaglio, al momento si parla di un prestito, la Juventus sta valutando l'opzione prestito, Valencia ma non soltanto, anche Newcastle, anche altre squadre in Premier, quindi c'è questa opzione che Rugani possa abbandonare la Juventus. Avrebbe chiaramente poco spazio quest'anno con il rientro di Chiellini.
Sì, il rientro di Chiellini, ok, anche se le condizioni fisiche del capitano bianconero
sì, sono da valutare alla distanza, però al momento i segnali sono buoni.
Con una difesa a tre tu ti privi di un difensore, l'unico anno in cui passi una difesa a tre.
È vero, però secondo me la Juve deve tagliare la rosa, inevitabilmente, perché al momento sei in surplus. Deve cercare di rientrare a livello di soldi, in qualche modo. Lì puoi magari soltanto tagliarti i 3 milioni di stipendio, ma è già qualcosa. Non è tanto, perché difficilmente qualcuno ti farà un'offerta che possa valorizzare Rugani sui 20 milioni. Quindi ti devi accontentare del minimo. Il minimo sindacale sono un prestito e ti sgravi dello stipendio. Quindi puoi provare a fare quello. E io delle valutazioni le farei, sì, hai ragione che giocando con tre centrali potrebbe avere più spazio, però secondo me...
Lì devi sfoltire nella zona alta,
anche,
considerando...
Tu devi sfoltire molto.
Bernardeschi, Douglas Costa, che tu abbia preso...
Che dire,
appena
al momento
preso,
è ancora lì.
Sì, che dire, naturalmente, il fatto che tu abbia appena preso Kulusevski, il fatto che tu stia puntando fortemente a Federico Chiesa,
sì,
potrebbe essere un rinforzo last minute attraverso una formula... In leasing, diciamo così, questo periodo, prestiti con diritti o comunque con possibilità di prolungare gli stessi nel corso delle prossime stagioni. Allora, Paolo da Barcellona, guarda un po'.
Bene.
Era ora che CR7 sfidasse Messi con la maglia della Juventus. Ho sensazioni positive sulla partita col Barça, perché non hanno risolto i loro problemi in difesa.
È vero. Hanno una difesa fondamentalmente un po' agé, no? Si può definire un po' agé.
Sì, decisamente.
Non hanno fatto dei grossissimi colpi. C'è Serginho Dest che è un ottimo giocatore, però insomma il reparto centrale difensivamente secondo me è alla portata di Ronaldo.
Poi dice, allora, si può vincere, comunque l'importante è che per una buona volta la Juve acceleri i ritmi di gioco.
Sì.
In questa competizione solo così si vince e si acquista fiducia. Per arrivare in fondo, ci scrive il nostro amico Paolo, ti ringraziamo per questo. Siamo pronti quasi a collegarci con Alberto Rodriguez. Uh-huh. E do indicazioni in regia al nostro Davide Ercolin, cercando di ripristinare la messaggistica vocale. Ora funziona tutto, ci scrive Gianluca. Sì, ci ascoltate, noi non riusciamo ad ascoltare.
È già un passo avanti, riusciremo anche ad ascoltarvi. Nel frattempo vi chiediamo la cortesia, se potete scrivere, così è un po' più semplice e immediato anche per noi riuscire a leggervi.
Alberto Rodriguez, ce l'abbiamo? Radio Marca. Buonasera Alberto, ben ritrovato.
Ciao Alberto, benvenuto.
Ci senti?
Sì, adesso sì.
Oh, benissimo. Ciao Alberto.
Benvenuto.
Ciao.
Come avete preso dalla Spagna questo girone? Qual è la valutazione dal punto di vista competitivo? Ecco, ancora una volta, Barcellona e Juve si incontrano nella fase a gironi.
Scusa, no, non ti ho sentito bene. Avevo un problema con la connessione. Dimmi, ripetemi,
sì, sì,
per favore.
Un giudizio su questo
città.
Girone.
Ah, per me un girone è molta, molta differenza entre le due primi. Juventus e Barcellona sono molto più forti teoricamente che Dinamo di Kiev e Fenerbahçe, ma comunque Dinamo Kiev deve fare attenzione, no? Non è un rivale che forse dobbiamo dimenticare e pensare che sta tutto fatto. Quindi ancora più con questa situazione attuale di giocare senza pubblico, senza gente, non credo che sarà una cosa facile andare a giocare a Kiev. E sicuramente con la neve o con il freddo già in campo.
Alberto, tu che hai il polso della situazione, ci racconti un po' cosa sta succedendo a Barcellona? Perché è stato una delle stati più complicate, no? degli ultimi anni, una crisi interna, Messi sul piede dell'addio, Suarez che se n'è andato, insomma tante voci, alla fine Messi è rimasto, però qualcosa forse è cambiato, no?
Beh, con piacere voleva te racconterei qualche cosa, ma mi sembra che neanche nessuno in Barcellona lo sa.
Sì.
da forse da Natale scorso con la Supercoppa che hanno perso il Barcellona e che hanno stato licenziato Valverde, tutto è un casino, tutto sono decisioni che non si capisce, perché alla fine Valverde è stato licenziato dopo forse la meglio partita la migliore partita del Barcellona in
Davvero.
tutta la stagione. Al minuto 90 ha perso contro l'Atletico Madrid, quindi è iniziato già tutto il casino, diciamo, della ricerca di allenatori. Hanno contattato con Xavi a Qatar, e il presidente diceva di no. Dopo Xavi ha detto di sì, che è stato contattato. A Vidal è rimasto 3 giorni con lui, non è arrivato a convincere. Quindi hanno partito sul Quique Setién, che veramente non aveva allenato nessuna squadra forte, diciamo. Il suo percorso, la squadra più grande era il Betis. Quindi è arrivato in un punto che non aveva la fiducia di tutta la squadra e tutti i giocatori. Dopo il confinamento ha ritornato il campionato, era primo il Barcellona, ha cominciato a perdere partite facili, e quindi ha perso il campionato con il Real Madrid, e dopo è arrivato la storia più grande del Barcellona, la partita più grande nella storia negativa del Barcellona con questo storico 8-2 del Bayern di Monaco. Quindi la bomba ha esplosionato un po' per tutto. E a questo punto, sempre quando la cosa va bene, tutto fa piacere, tutto sta in regola, ma quando sono accumulati qualche problemi, è anche che esce tutto fuori. Quindi, soprattutto con la storia di Messi, che secondo lui era di tutto l'anno, che aveva detto al presidente che voleva andare via. Il presidente ha promesso che sì, e Messi diceva di no, quindi era un imbroglio che veramente no, non si sa cosa è successo dietro del bureau dell'ufficio del Barcellona. E dopo la partita anche di Luis Suarez, che tanta gente diceva che era un po' vecchio, che non stava bene in questa situazione, che per un nuovo progetto non era una figura importante. Quindi il modo di partire anche è stato brutto. Tutti sappiamo l'amicizia con Messi, ancora Messi si è arrabbiato più, anche la partenza di Vidal per l'Inter. Quindi era un problema tra un altro, un altro, un altro. Anche adesso, ancora con la mozione di censura del presidente, che forse questa settimana deve stare licenziato per boh, si va avanti questa votazione. Quindi un problema tra l'altro, tra l'altro, tra l'altro. L'unico punto positivo da tanti tempo è la vittoria l'altro giorno contro Villarreal. Oggi stasera anche gioca contro il Celta, una partita che deve vincere normalmente, ma ancora se un risultato negativo e poi arrivare qualche cosa, e poi tutto può succedere. Quindi per arrivare contro la Juve, cosa possiamo aspettare? Nessuno lo sa.
Beh, intanto una sfida Messi contro Ronaldo, che non è mai banale.
E ci sarà anche la sfida in questi destini incrociati, Arthur Pjanic. Hai menzionato la gara contro il Villarreal, l'esordio di Pjanic con il Barça, 12 minuti, qualcosa in più per Arthur, invece considerando la gara contro la Roma. Come procede il processo di ambientamento del bosniaco a Barcellona?
Beh, quando un giocatore nuovo arriva a una squadra, sempre è difficile, ma quando arriva a una squadra come il Barcellona o Real Madrid o Juventus è sempre più difficile. Ma ancora, quando arriva una squadra così e con tanti problemi, la situazione non, sicuro che non è il sonno dei piani di arrivare in questo periodo. Sicuro che se arriva 2 anni fa, 3 anni fa o l'anno prossimo, sicuramente l'accoglienza sarà molto più facile. In questa situazione prima deve arrivare a conoscere un po' la struttura di Barcellona, la sua idiosincrasia, tutti i problemi, dopo gestire tutta questa situazione e dopo al punto che è capace di portare avanti tutto. Lui ha una buonissima esperienza, un bravo giocatore, quindi penso che non avrà problemi in farsi un posto sulle 11 di inizio. Anche con l'arrivo di Koeman come allenatore, vediamo cosa aspetta da lui. perché non sono sicuro che è il giocatore preferito di Koeman. Mi sembra che l'accordo con Pjanic è stato preso segnato prima dell'arrivo di Koeman. Quindi vediamo un po' il role che le aspetta con questo allenatore nuovo.
Io, Alberto, approfitto e ti chiedo quali sono le sensazioni a Barcellona e in Spagna riguardo questa nuova Juve, no? Dopo una stagione un pochino in difficoltà, ha vinto lo scudetto, sì, ma è stata eliminata dal Lione in Champions. Questo cambio in panchina con questa scommessa, si può definire così, Pirlo, che non aveva mai allenato nemmeno un minuto nella sua carriera, è stato scelto lui per guidare la Juventus dopo 9 scudetti. Quali sono le sensazioni riguardo questa Juve? È una squadra da scoprire? È comunque sempre la vecchia Juve, reduce da 9 scudetti, quindi una squadra da temere?
Mi sembra un po', o tanto, una situazione che già abbiamo vissuto in Spagna, con Guardiola nel Barcellona e anche con Zidane nel Real Madrid, al punto...
È vero, sì, il parallelismo è stato fatto subito,
sì,
no?
Parlavo
di Pirlo.
Però sia Guardiola che Zidane avevano avuto altre esperienze.
Nel settore giovanile e
d'allenatore,
esatto, Zidane, allenatore, anche al fianco di Ancelotti.
Esatto, quindi non un'esperienza, non una grande esperienza, ma comunque già un'esperienza in più di Pirlo. Pirlo è stato veramente lanciato direttamente dall'Under 23 senza neanche un minuto da allenatore dell'Under 23. Quindi tra tutte le scommesse, diciamo che quella più azzardata, tra virgolette, definiamola così, è proprio quella di Pirlo.
Senza dubbio, grande coraggio in questa scelta, che viene percepito anche dalla Spagna inevitabilmente.
Sì.
Ce l'abbiamo di nuovo, Alberto.
Eccoci. Siamo tornati,
Alberto Rodriguez, Radio Marca, che praticamente è un po', ecco, l'omologo di quello che facciamo noi, no?
È vero, sì, Radio Marca, Radio Bianconera, comunque lui è al seguito del Barcellona come noi siamo al seguito della Juventus.
Sì, qualcosa del genere, anche se Marca, insomma,
sì,
è molto vicino anche al Real Madrid.
Lo conoscete, sì.
Allora, cerchiamo di ripristinare il collegamento, intanto
siamo
ci
tornati.
Sono molti, stasera un disastro, va bene così. Allora, ci sono tanti messaggi da leggere. Ciao, sono Carmelo, grandissimo!
Carmelo!
Spero che... magari è il Carmelo...
non lo so,
lo scopriremo.
Scopriremo.
Spero che la Juventus passi e spero che Chiesa venga, anche se mi sembra che questo caso assomigli al Dybala Lukaku dello scorso anno.
Speriamo di no.
La Juve, Fabio, svegliati, ma chi paratici?
Credo di sì. Comunque la Juve ci sta provando per Chiesa, devono entrare degli incastri. Non dipende soltanto dalla volontà del giocatore che c'è, non dipende solo dalla Juve che lo prenderebbe. Ci vogliono degli incastri, perché in questo momento un investimento puro cash di 50 milioni la Juve non lo può sostenere. Chiaramente, se dovesse riuscire a sgravarsi di eventualmente Rugani, eventualmente Khedira e magari qualcun altro, allora lì la situazione Chiesa potrebbe entrare veramente nel vivo.
Eravamo rimasti sul parallelismo Zidane, Guardiola, Pirlo.
Sì.
Rieccoti.
Scusa, abbiamo un problema con la connessione. No, diceva che si aspetta anche sicuramente la stessa... lo stesso percorso, aspettando che l'esperienza di lui come giocatore, soprattutto anche di conoscere ai suoi giocatori, sicuramente lui va a uscire tutto il rendimento, diciamo, non so come dire, la potenza, il massimo di tutti i giocatori. Quindi in Spagna almeno siamo tanto ottimisti con la voglia di vedere che anche lui prende il rilievo di Guardiola e di Zidane a questo punto, ed è già di fare una Juve veramente campione, di arrivare fino alla fine in Champions, che alla fine credo che gli manca a tutti, che è il sonno di tutti, no? Juventini.
Sì, quasi ossessione. Abbiamo anche precisato come la Juventus dovrà forse arrivarci con una insomma, dal punto di vista mentale,
un po' di spensieratezza,
un po', ecco, forse
meglio. Cuore e mente
sì,
leggera,
perché si vede che il Real Madrid che vince, la Juve che vince, anche il Bayern di Monaco, mi manca la Juve solo.
È vero. Quanti anni sono?
25 quest'anno.
Quest'anno sono 25 anni quest'anno che la Juve non vince la Champions. Per una squadra
cosa
come...
sono le nozze?
No, lascia perdere, sto male. Per una squadra come la Juventus, con le ambizioni che ha, con la qualità che ha, 25 anni senza Champions.
Qualche finale in mezzo,
è un delitto.
Che voi avete raccontato.
Lasciamo stare.
Rispettivamente Barcellona e Real Madrid.
Beh, senti, io mi ricordo della settima del Real Madrid con il gol di Mijatovic, che era
io 98.
No, dico piccolo, ma più giovane.
Sì, anche noi.
Tu hai una foto con Mijatovic,
la prima Champions che ho visto. Mi ricordo di fare, era la festa in tutta Spagna. Quindi è sicuro che quest'anno, l'anno prossimo, quando vince la Juve, sicuro che si fa la festa anche in tutta Italia, no?
Ti chiamiamo,
ma ricordo bene una tua foto con Mijatovic, vero?
Sì. No, quella forse tu te ricordi più con quella di Butragueño.
Butragueño,
fantastico.
Sì. Io era Valladolid, me ricordo perfettamente perché ero a Valladolid, avevo io 8-10 anni, e lui è venuto con il Real Madrid, e io ero un bambino, era tifoso del Valladolid, ma ancora il Real Madrid. E dopo è stato simpatico, perché questo ti parlo del 84, era nel nuovo stadio Zorrilla, 84. E quindi dopo, quando è entrato a lavorare con Radio Marca, la prima intervista che ho fatto è stato a Butragueño.
Beh, non male. Come
sei partito subito col botto, Bravo.
Sì, veramente, veramente. Lui gli ha insegnato la foto, lui si ricordava, certo. l'ha fatto ridere. Quindi abbiamo un bel rapporto le due per questa piccola aneddota, diciamo.
Magari ci vedremo qui allo stadio. Ma ricordi che volevamo fare con te, Romeo Agresti, una classifica dell'ospitality dei vari stadi d'Europa. Dove si mangia meglio, dove si... Ricordi, sì.
Dobbiamo fare. Mi sembra che tutte le guide di ristorante sono fatte, ma questa di stadio...
Beh, all'Allianz Stadio si mangia bene, complimenti all'Hospitality Juventus.
In questo momento, con le misure restrittive per il Covid, l'Hospitality ce la sogniamo, però dai, qualcosa
c'è,
si riesce...
C'è una comoda
qualche
bossetta.
Panino si riesce ancora a mangiare.
Vabbè, dopo questa parentesi...
Culinaria, visto l'orario,
c'è stato. Ma l'importante è la compagnia, perché il pranzo è la compagnia.
E lo spettacolo in campo anche, dai.
Alberto Rodriguez, Radio Marca.
Ciao Alberto,
è sempre
grazie.
Un piacere, grazie davvero.
Buona serata, buon lavoro.
Un saluto.
E buona fortuna.
Grazie, speriamo, dai.
Radio Marca, nostro amico che teniamo
collega,
in considerazione.
Collega, sì.
Che sempre quando insomma c'è da... Ci sono questi incroci tra Italia e Spagna.
E anche qualche gustoso retroscena.
Ma Radio Marca è la radio del Barcellona.
No, non è la Gianluca. Radio del Barcellona, abbiamo detto simile, non uguale. Noi siamo una radio tematica che si occupa della Juventus. Radio Marca è la radio, è l'espressione radio del giornale, no? Del giornale Marca, che si occupa tanto di Barcellona, ma non soltanto, chiaramente si
anche
occupa
tanto di Madrid.
Anche tanto di
come se fosse
Atletico
Radio
Madrid.
Gazzetta.
Radio Gazzetta
dai.
Dello sport, esatto, possiamo chiamarla così. Ma lui è un esperto anche di cose di Barcellona.
Perché lì la cross-medialità in Spagna, in particolar modo, le radio sono davvero... Molto diffuse.
Un po' come a Roma.
Si va avanti fino alle 2 di notte.
Sì, ci sono programmi anche
perché... Il nostro amico Mario Gago, ad esempio, è stato in onda ieri fino appunto alle 2 col suo El Transistor.
Pensa a te, fino alle 2 di notte.
Si parla dopo la partita, si va avanti, poi dici,
si chiacchiera, si chiacchiera. Sono dei ritmi...
Tutto traslato in avanti.
Esatto.
Siamo quasi giunti al punto del notiziario della nostra trasmissione. Allora, ci sono tanti messaggi.
Aspetta, prima di leggere i messaggi, prego. Rimanete con noi perché nella seconda ora avremo ospite... Ariedo Braida, che
l'abbiamo annunciato oggi,
di mercato
ex
Juve,
dirigente del Barcellona,
sì,
e del Milan,
soprattutto di Barcellona, e poi anche qualche aneddoto legato ai suoi anni al Milan. Lui è stato uno dei più bravi in quel lavoro e in quegli
qualche
anni.
Qualche giocatore
dei colpi
l'ha preso
incredibili.
Così.
No, qualche
Rijkaard, Bulut, Van Basten, Weah.
Ma bastano quei tre, guarda.
Shevchenko, Kaká.
Esatto.
Pirlo. Tanto da leggere, allora una domanda, questa l'abbiamo letta. Allora vorrei ricordare all'ascoltatore che ha ricoperto di elogi Marotta, che proprio Marotta ha acquistato Higuain, Douglas Costa, eccetera, eccetera.
Di elogi Marotta?
E ha rinnovato Khedira, lasciando la patata bollente a questa Juventus. Luca da Genova. Vabbè, comunque prendiamo la tua considerazione.
C'è stato qualche
le zavorre.
Problema,
ecco, però
rinnovi.
I rinnovi li hanno fatti dopo,
Sì, no, ma tu di dopo, effettivamente, Khedira è stato l'ultimo atto di Marotta, da quanto
Khedira non è... Non è...
Da quanto ne so io è stato l'ultimo atto, però poi insomma Matuidi è stato
temporalmente
successivo.
Arrivato dopo l'addio di
però
Marotta,
però l'ha impostato Marotta.
Sì. E ci fidiamo della tua indiscrezione. Allora, poi buonasera Giuseppe da Nettuno, quanto costerà l'assenza del pubblico negli stadi in Champions League? Non solo per la Juventus,
non lo sappiamo,
ricordiamo,
ancora
si parla del 30% di possibilità dal punto di vista della presenza e della capienza, in riferimento alla capienza, questa è l'indicazione dell'UEFA.
Sì.
Poi questo è un bel messaggio che di Olivier, che insomma lo teniamo in considerazione per la seconda parte. Allora,
sì, lo svilupperemo.
Spiegate perché da parte della maggior parte dei tifosi c'è tanto pessimismo e poca fiducia verso una squadra che comunque domenica ha dimostrato carattere, caparbietà e appunto recuperando una partita estremamente complicata,
in
al
10,
di là dei
l'altro.
Problemi. Sì, in virtù dell'espulsione di Rabiot e del momento, io ho visto anche molti segnali positivi, senza dimenticarci che ci sono tantissimi giocatori nuovi, tanti giovani in mezzo al campo.
E soprattutto un allenatore nuovo che non ha mai allenato, per sintetizzare la risposta, perché il pubblico juventino è molto esigente.
Pessimismo cosmico, quello che ricordavo ogni tanto Allegri quando parlava di Champions League, diceva quando sono arrivato si giocava contro
quanto
il Malmo.
Quanto mi manca Max Allegri.
Le facce della gente erano di questo colore, indicando il pallone bianco.
Bravo.
Ricordi?
Bravo.
19 e 59 minuti e 59 secondi. Siamo giunti al termine della prima parte di terzo tempo. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
E rieccoci sempre insieme, sempre in diretta. 26 minuti in punto. Radio Bianconera, Marco Spadavecchia, Alberto Mauro, Davide Ercolini in regia. I vostri messaggi al 340-54-25-324. Da 1 a 10, come giudicate il girone della Juventus?
Considerando... Sì, io mi sono già espresso.
Sono d'accordo. Quindi, con te, sia al 7.
Bene, vedi,
siamo abbastanza
allineati. E sono avanti i voti che prendevamo a scuola, tra l'altro, più o meno. Non ci discostiamo molto dal 6, 6
bene, bene in italiano, magari in diritto,
italiano
un po'
bene,
meno
vero.
In matematica.
Greco, malino, maluccio, matematica, disastro.
Ecco, infatti facciamo i giornalisti,
esatto.
E non i contabili.
Per fortuna non devo tradurre greco
bene così.
Negli articoli, perché sennò sarebbe... deleterio.
Juventus Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencváros, rifacciamo.
Questa la
Ferencváros. Giusto. Ferencváros.
Ok, sì. Ferencváros. Al quinto tentativo sì. Ok, no, okay. Vabbè, ma non è facile, non è facile.
Squadra di Budapest, naturalmente.
Esatto, ungheresi.
Sarà felice Giovanni Albanese che andrà in trasferta lì.
Ma le
a seguire il Ferencváros.
Bravo, bravo.
Ah, ce l'abbiamo fatta.
Effettuare.
No, ma cioè, conosco la pronuncia, mi sono incartato.
No, sì, no, ma non è scontato.
Allora, senti questa. Pjanic sarà applaudito a Torino e
sì.
Artur sarà fischiato a Barcellona se ci sarà il pubblico.
Sai che sono abbastanza d'accordo. Cioè, secondo me... Vabbè, ma è anche normale perché Pjanic alla Juve ha dato tantissimo, è trascorso diversi anni... Artur un po' meno, Barcellona, il rapporto col Barcellona, la scintilla secondo me non è mai scoccata del tutto, quindi più che fischi mi aspetto discreta indifferenza da parte del pubblico del Camp Nou, mi aspetto altrettanto applausi per Pjanic, perché Pjanic comunque è stato un campione della Juventus, non è stato un campionissimo, ma è stato un campione della Juventus. E alla fine del 2017 fino a Cardiff ci ha portato anche lui.
Un amico che si firma un amico, appunto.
Bene.
Non sottovalutate la Dinamo Kiev, puntini, 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 Galatasaray,
sì.
Docet.
Hai ragione, hai assolutamente ragione, soprattutto per le condizioni climatiche, poi in trasferta in Ucraina non è mai scontato. Se guardi però i valori, io prima mi sono guardato la rosa della Dinamo Kiev, con tutto rispetto. C'è Supriaga che è un attaccante promettente sul taccuino del Barcellona, sta provando a prendere il Bologna. Detto questo, ho guardato i giocatori della
Blaugrana
rosa.
Blaugrana anche lì.
Sì, mi sono confuso con i colori sociali. Detto questo, a livello di rosa non c'è neanche da fare il paragone con la Juventus.
L'escamotage di Davide Ercolini che ha... no, ancora neanche. Niente note vocali, tutto via testo questa
scriveteci,
sera.
Scriveteci ragazzi, dovete ricorrere al calamaio, ai vecchi metodi, scriveteci, leggeremo i messaggi. Purtroppo non possiamo ascoltare i vocali.
Allora, messaggio, ragazzi, ho sentito
calamaio.
Che Raiola vuole scambiare Bernardeschi per Lingard, più conguagli a favore della Juventus. Rocco da Pisciotta
non lo
ci
so,
scrive,
non
poi da superare
questo.
Fino alla fine il girone, Antonio da Parma.
Sì. Da superare al primo posto, possibilmente. Su Bernardeschi non ho riscontri. Ci sono dei giocatori in uscita, uno di questi è Bernardeschi, forse meno di altri, però lo sappiamo, le preferenze della Juventus in uscita. Il primo è Khedira, poi rispettivamente ci sono Rugani, Douglas Costa, eventualmente anche Bernardeschi. Però chiaramente trovando una soluzione che valorizzi il giocatore, dare via per svendere, no. La Juventus, se vuole dare via dei giocatori, deve trovare una soluzione giusta, data o che reputa vantaggiosa.
Allora, ci danno dei suggerimenti di formazione.
Grazie.
Fabrizio, Buffon, Chiellini, De Ligt e Demiral, quando torneranno tutti a disposizione.
De Ligt, Demiral.
E
quadrato,
destra,
così.
Effettivamente sì.
Non mi...
A geometria variabile potrebbe essere Demiral, De Ligt, Chiellini.
Sì, forse più Demiral, più un giovane che dici fatti un pochino il mazzo, tra virgolette.
Difesa
tu.
Tre pura, poi Quadrado,
sì.
A destra, Bentancur, sì. Artur, McKenny sulla sinistra, credo si riferisca a lui scrivendo il nostro amico, poi Chiesa, Dybala, Ronaldo.
Chiesa, Dybala, Ronaldo, perché no? È ancora in divenire, è una rosa
3-4-3
futuribile, futuristica, però
futuristica.
Però le sensazioni, no, Chiesa piace, proverà a prenderlo la Juve, ci sono degli incastri come dicevo prima, quindi al momento non è scontato e non è meno facile. Se andranno i pezzi del puzzle, andranno al loro posto, la Juve proverà sicuramente a chiudere per Chiesa, ma al momento adesso oggi è prematuro.
Poi, quindi, su questa possibilità che a livello numerico Douglas Costa, ecco, uscendo, faccia entrare Federico Chiesa, non so dove può farlo giocare Pirlo. Forse a centrocampo con 5 cambi al posto di Douglas ci sta l'ingresso di Federico
Ma
Chiesa.
Ma sai, banalmente 4-3-3 a sinistra gioca Chiesa e tu mi dici dove gioca Ronaldo? Questo è un bel discorso. Non so, prendere Chiesa per fargli fare la riserva fatta e finita, secondo me... è ingeneroso anche per un giocatore, per un ragazzo che si vuole giocare giustamente le sue chance di andare all'europeo. Quest'anno in estate ci sono gli europei, quindi da una parte ci sono le esigenze del ragazzo, dall'altra parte ci sono le dinamiche della Juve. Se tu prendi un attaccante esterno e come concorrenti hai Ronaldo, hai Dybala, hai Douglas Costa e Bernardeschi, metti in preventivo di giocare meno. Non so, è un equilibrio sottile e non scontato al quale secondo me dovranno pensare sia la Juve che lo stesso giocatore. Chiaramente il giocatore ha espresso la sua volontà di trasferirsi alla Juventus, accettando di fatto quell'accordo che era stato raggiunto l'anno scorso, 5 milioni all'anno per 5 anni di fatto, poi più bonus e a salire. Rimane, come dicevo prima, da trovare non tanto la quadra con la Fiorentina, che secondo me sarebbe disposta ad accontentarlo, ha provato a trattenerlo il più possibile al momento, probabilmente i tempi sono maturi per una separazione, da trovare la quadra dal punto di vista economico. La Fiorentina vorrebbe veramente massimizzare il profitto e quindi cash o più cash possibile. C'era stata la possibilità di inserire Demiral, almeno questa è la richiesta della Fiorentina, ma la Juventus su Demiral non ci ha sentito e quindi rimane da provare a trovare una soluzione per non dare 50 milioni cash. In questo momento la Juve non ce li ha o comunque non può spenderli per Chiesa. Bisogna trovare una soluzione che permetta alla Juventus tutto questo entro lunedì. Non è neanche una soluzione così, un'operazione così semplice. Il tutto va chiuso entro lunedì, quindi ci sono diverse problematiche. Chiaramente se dovessero trovare la quadra per tutte, Chiesa sarebbe poi un nuovo giocatore della Juventus, ma in questo momento bisogna usare il condizionale.
Allora, credo abbiamo pescato un buon sorteggio, scrive Domenico, ma dovremmo dimostrare di essere tra i più forti del girone sul campo.
Io direi il più forte, la più forte, cioè la Juve dovrà dimostrarlo. Diventa poi
testa di serie.
Magari non riuscirà, ma parte testa di serie, seconda fascia il Barcellona, terza Dinamo Kiev, quarta Ferencvaros, ma la Juve deve partire con l'ambizione di vincere il girone. Magari non di vincere la Champions, di arrivare fino in fondo, però di vincere il girone è assolutamente alla portata.
Ce l'abbiamo, è quasi pronto il collegamento con l'ospite d'onore di questa puntata di Terzo Tempo ai microfoni di Radio Bianconera. Ci segnala Davide Ercolini. Ariedo Braida, buonasera,
benvenuto.
Buonasera, grazie.
Grazie di essere qui con noi, Braida.
Poi è la serata giusta.
Sì, la serata giusta, Juventus che pesca il Barcellona. Come se lo immagina lei da ex dirigente del Barça questo doppio confronto, la sfida tra Ronaldo e Messi? Chi inciderà di più dei due e chi è il favorito, ecco, per il primo posto
del girone?
Beh, parliamo di due top, si parla solo di loro due, sì. Quindi la competizione è da loro due. E Messi e Ronaldo sono anni ormai che competono, no?
Sì.
A palloni d'oro, a campionati, a Champions e via discorrendo. È evidente che sono due grandissimi campioni, poi sai, una volta vince uno, l'altra volta vince l'altro, cambia, insomma, è una ruota che gira, ma che comunque si stanno dividendo un po' i trofei.
Vede meglio la Juventus, questa Juventus che sta vivendo comunque una rivoluzione, un anno zero con Pirlo, o comunque il Barça di Koeman anche lì, insomma, ci sono diverse novità dal punto di vista dell'organico, della filosofia?
Beh, diciamo che ci sono stati dei cambi, ci sono i giocatori che comunque hanno una certa età e che, se mi riferisco in fattispecie al Barcellona, sì, tipo un grande giocatore, un grandissimo goleador come Suarez, che purtroppo giocatori attaccanti non ce ne sono, ce ne sono pochissimi. Difatti Ibrahimovic gioca a 39 anni. Suarez è ancora un giocatore importantissimo, Ronaldo è ancora uno, se non il migliore, e tutti a 35 anni.
È vero.
Cioè, sì, parliamo di questi giocatori che sono loro, ecco, sono loro. Speriamo che arrivino nuovi giocatori, nuove generazioni che sappiano così trasportare, che sappiano trasmettere ai tifosi la voglia di andare allo stadio. Ecco, questi, il Messi e Ronaldo, trasmettono questa voglia, e adesso speriamo che qualcuno si affacci alla ribalta. Ecco.
Direttore, lei che conosce molto molto bene l'ambiente, ma come si spiega quello che è successo quest'estate con il caso Messi, no? Quella guerra, quella faida a carte bollate, poi la decisione di rimanere, il perdono chiesto via social nelle scorse ore, ma si aspettava questo comportamento, questa situazione è figlia eventualmente dei risultati, degli addii degli allenatori, di una stagione non all'altezza di aspettative, e quali potrebbero essere le conseguenze concrete quest'anno?
Ma io penso che nel calcio ci sono sempre diatribe, ma Messi dopo 20 anni aveva deciso, così ha detto, che cioè, ha dimostrato la sua insofferenza nei confronti, ma era a mio avviso nei confronti della dirigenza, e quindi, perché un mese e mezzo fa, quando è successo questo, sono stato intervistato in più occasioni e ho sempre detto che lui sarebbe rimasto. Perché lui a Barcellona sta bene, sì. È un dio, è il re di Barcellona, parliamo calcisticamente, chiaramente parlando. Quindi Messi è Messi, e lui a Barcellona sta troppo bene. Sì, a volte nascono dei problemi che erano appunto con la dirigenza, però io penso che stiano appianando, perché poi quando va in campo è sempre lui, e non è che in campo si vedano, diciamo così, le insofferenze che dimostra magari quando parla a livello giornalistico.
Ci scrivono: Piero, convincete Braida a venire a Torino, in 2 o 3 anni ci aiuta a vincere quella coppa e poi se ne va da eroe. È mai stato vicino alla Juventus, direttore?
Direi di no, mai.
Beh, però...
No, ma la Juve ha grandi... Guardi, devo dire che la Juve ha sempre avuto dei grandi...
È vero.
Sia un grande tutto, squadra, dirigenti, per ottenere e fare le cose che hanno fatto. La storia lo dice, la storia parla chiaro. Anche attualmente, insomma, siamo lì ormai vicino al decimo scudetto di fila. Non sono casuali, vuol dire che le persone che lavorano sono brave.
Programmazione e lavoro, chiaramente. No. Però, direttore, come si sta mormorando di un possibile addio di Paratici a fine mercato? Adesso magari non succederà, però se ne sta parlando. Nel caso ricevesse una chiamata dalla Juventus intorno al 10-15 ottobre, come la prenderebbe?
No, guardi, che ci sia stima nei miei confronti, questo mi fa piacere,
sì.
perché diciamo, tutti abbiamo, no, il senso dentro di noi, dai, un pizzico. Di quello che, come si suol dire, no? Un po' di orgoglio di sapere.
Anche
che
consapevolezza.
Stima,
consapevolezza
stima nei tuoi confronti, ti fa piacere. Mm-hmm. Non è che non bisogna negarlo, bisogna essere solo degli ipocriti per negarlo. È chiaro che la Juve è una grande squadra, un grande club, è uno dei primissimi club al mondo, quindi... La Juve, dai, come io l'altro giorno mi hanno fatto la stessa domanda sul Milan, ho detto il Milan, cioè qui parliamo di Milan, Inter, Juve, Barcellona,
il
Real Madrid, queste
un po'
sono
più scontato,
il Bayern di Monaco, il Manchester, e poi ce ne sono poche altre, ecco, forse ancora un paio, ma diciamo queste sono le 7-8 squadre, diciamo le 8 sorelle o 10 sorelle, le squadre più importanti al mondo. La Juve è una di queste.
Però Braida alla Juventus sarebbe un po' come Messi al Manchester City, no? Se vogliamo. Dopo tanti anni di militanza al Milan sarebbe veramente un qualcosa di...
Come Pirlo alla Juve.
Come Pirlo alla Juve, quasi.
Si può fare.
Pirlo, guardi. Pirlo è stato un giocatore veramente formidabile,
sì.
Perché aveva questa calma, questa, per me aveva la magia nel piede. No, la magia, perché aveva un tocco magico e poi aveva questa abilità nel difendere la palla, nel saperla così addomesticare con una facilità che disarmante. Però Pirlo adesso ha questo ruolo importantissimo e io penso che lui saprà farsi valere anche in questo ruolo. Ho visto domenica che la squadra non è stata così, hanno fatto una grande partita, però mi è sembrato facessero un po' di esperimenti. Beh, serve, anche lui, come qualche errore lo dovrà fare inevitabilmente, perché poi come si suol dire, il cartonato lo deve un certo. po' pagare, no? È evidente questo, però io credo che lui abbia tutte le qualità umane, morali e professionali per fare le cose come Dio comanda.
E Pirlo è uno dei suoi colpi, no? Dei giocatori incredibili arrivati al Milan sotto la sua gestione, il trio di olandesi, in particolar modo Frank Rijkaard, Gullit e Van Basten, Boban, Weah, Shevchenko, Kaká. Qual è il colpo a cui è più affezionato, più affezionato?
Guardi, mi piace sempre condividere con tutto il club, perché da soli non si fa nulla. Certo. Cioè, quando lavori devi avere l'umiltà di sapere che da solo non puoi fare nulla, se non hai delle persone vicino a te più brave di te, possibilmente. E quindi se sono bravi tutte le persone che lavorano con te, vuol dire che bisogna condividere con tutti. Parliamo noi, non io.
Sì,
noi.
Sotto la sua gestione noi, come direttore, ovviamente.
A me piace molto di più. A me piace molto di più parlare, no? Al plurale, non al singolare.
Uh-huh. Ecco, quindi tra questi giocatori. Ecco,
un nome che si porta.
Ma
si
no,
porta...
farei un torto a qualcun altro, poi dopo ti affezioni.
Sì, certo.
Diventano tutti, diciamo, tra virgolette, i tuoi figli. Ti affezioni un po' per una ragione o per l'altra a tutti questi che sono passati, no? Uh-huh. Poi sai, il tempo passa e le cose che hai fatto magari 20 anni fa, cioè le ricordi con affetto, ma io sono sempre propenso a guardare al futuro, perché spero di poter scrivere ancora qualcosa di interessante.
Al netto dei problemi per il passaporto e la cittadinanza comunitaria, ma lei l'avrebbe preso Suarez alla Juventus?
Guardi, Suarez fa parte, è uno di quei giocatori, è un cannibale dell'area, uh-huh. è un giocatore, è un vincente, ha una mentalità vincente.
Sì.
E questi giocatori sono indispensabili per uh-huh. vincere trofei. Se tu vuoi vincere trofei, deve avere questo tipo di calciatore, sì. questa mentalità, deve avere... Cioè la mentalità di fare, la mentalità del giocatore che vuole vincere, che ha la cultura, che non ha paura di nulla, che sa affrontare, che è un trascinatore, che trasmette, se tu in squadra hai questi giocatori chiaramente
è
alla
più facile
fine,
vincere.
Quando tiri le somme vinci anche i trofei.
Sì, sì, sì. Braida, grazie davvero per la sua presenza.
È stato un piacere essere al telefono
è
con lei
averla.
E condividere un po' della sua grande esperienza. Grazie.
Arrivo Braida.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie davvero.
Buon lavoro.
Ex dirigente di Barcellona di Milan.
Succederà?
Alcuni scrivono, ma Braida uno di noi.
No,
è già
no,
al
no,
telefono
no.
con Radio Bianconera qualcosa di sotto c'è.
Ma no, è molto
amico.
Disponibile. E comunque è stato ospite anche in diverse trasmissioni. L'abbiamo visto a Tikitaka qualche giorno fa, quindi insomma...
Sì, lunedì scorso,
quindi... condivide la sua esperienza e per noi è un valore aggiunto, insomma, poter chiacchierare in una serata con una persona
molto diplomatico
di
sui colpi, secondo me. I tre olandesi
secondo me
non male come infornato.
Secondo me c'ha le figurine appiccicate sul frigo di Rijkaard, Gullit e Van Basten.
Allora ci chiedono se, considerazioni in realtà, Danilo, tecnica e potenza e piedi buoni. Non bisogna sottovalutarlo.
Un attimo. Tecnica abbastanza.
Adesso ragionando sullo scambio con Cancelo, con Conguaglio a favore della Juventus, se davvero Danilo diventa un punto fermo della difesa a tre basculante, ecco, sembra essere sostanzialmente per lui questo ruolo, ecco, lo abbia un po' valorizzato,
responsabilizzato anche.
E anche, insomma, gli stia dando
rilanciato
comunque
perché era un giocatore che giocava, non era un titolare fisso in questo momento.
Sì, possibile rilancio.
Si è riscoperto un giocatore importante / fondamentale negli equilibri di Pirlo, per quello che è stata la sua esperienza prima, per come sa gestire la situazione di difensore a tre, ma anche eventualmente no, a quattro quando si schiera a quattro la difesa juventina. Quindi in questo momento si sta scoprendo prezioso. Però un giocatore di grande esperienza. Lì, secondo me, è stata fatta una scelta che lì per lì magari poteva lasciare un po' di perplessità, ma insomma andare ad incassare una trentina di milioni, mi pare, per Cancelo, prendendo Danilo, alla fine si è rivelata, al netto che stia giocando adesso, che sia un titolare in questo momento della Juve di Pirlo, ma si è rivelata comunque una scelta lungimirante.
Sì, decisamente. Comunque una
soprattutto per la valutazione che ha fatto il City di Cancelo, quindi... Insomma, quella è un'operazione importante che ti ha permesso di mettere a posto in parte quel bilancio. Ne servirebbe un'altra adesso, no? di quelle operazioni, una supervalutazione magari di De Sciglio o di qualche altro giocatore. In questo momento invece la Juve sta facendo parecchia fatica a cedere i suoi pezzi pregiati e non, e soprattutto al momento i giocatori che sono andati via, la Juve non ha incassato nulla, né da Matuidi c'è stata una rescissione, neanche da Khedira, neanche da Khedira che non è ancora andato via, nel caso la Juve dovrà pagare la buonuscita, proprio come Higuain, cioè per liberarsi del suo ingaggio la Juve ha dovuto pagare una buonuscita. Quindi questo sicuramente è una nota dolente, soprattutto anche a livello di bilancio, no? Un bilancio che al momento conta un rosso di 90 milioni, non riuscire a tagliare i giocatori, ricordiamo che ci sono più di uno, ce ne sono tre fuori dalla lista in questo momento, è sicuramente uno svantaggio per la Juventus.
Eh sì, ti aspetti davvero il colpo a sorpresa per quanto riguarda questi ultimi giorni del mercato? E il colpo a sorpresa va verso Chiesa. Firenze, no? Federico Chiesa.
Sì, ma ti ho detto.
La Juventus riuscirà a farlo? E poi ti chiedo anche se necessariamente dovrà cedere un giocatore o potrebbe comunque attraverso una formula creativa come un prestito far arrivare Chiesa e poi dover mettere fuori rosa, un po' come è venuto lo scorso anno.
E secondo me è infattibile che possa arrivare Chiesa senza un sacrificio, una cessione, per la storia delle rose, ma soprattutto perché la Fiorentina vuole monetizzare. La Fiorentina non te lo dà in prestito, la Fiorentina ti dice vuoi Chiesa 50 milioni, magari arriva a 45. La Juve deve arrivare a quella cifra, come ci arriva non lo so, ma ci può arrivare. Al momento non ha 45 milioni, neanche 50 cash. Per arrivare o avvicinarsi a quella cifra c'è chiaramente bisogno di tagliare, e puoi tagliare Khedira e risparmi l'ingaggio, puoi tagliare magari Rugani. Ecco, servirebbe una cessione un pochino di peso. Una cessione di peso in questo momento potrebbe essere Douglas Costa.
Decisamente. Andiamo, facciamo così, anticipiamo la pausa,
sì,
per
di qualche minuto,
di poco,
perché abbiamo un altro ospite che
stiamo
ci aspetta.
Lavorando, vedete che
stiamo lavorando,
stiamo
per
gesticolando,
non ci sbilanciamo,
per approntare un nuovo collegamento in virtù del sorteggio che ha associato la Juventus anche al Ferencváros, con un ex ungherese,
nel senso che si è cimentato nel calcio ungherese.
Rimanete con noi.
Terzo tempo.
Eccoci ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 31 minuti, terzo tempo. Radio Bianconera, i vostri messaggi al 340-54-25-324, numero che
scriveteci,
evidentamente ecco, è no, memorizzato da tempo, anche se siamo in una nuova fascia, dovete abituarvi, no, a questo
dalle
terzo
19
tempo
alle 21,
serale, e in molti ci stanno scrivendo, intanto sto smontando lo studio.
Capita, cose che capita.
A te capita ogni
a
tanto.
Me capita, aspetta, io mi sono smontato un ginocchio qualche mese fa.
Contro cosa?
Contro qua.
Ok, la base del nostro splendido tavolo nero,
sì,
opaco. Buongiorno, non so se avete ascoltato il messaggio, ma visto che ufficialmente oggi comincia la nostra ossessione, vogliamo sapere cosa sareste disposti a fare in caso di vittoria della Champions. Bella
io,
questa.
Io cosa sono disposto a fare?
No, rivolgiamo l'interrogativo ai nostri amici.
Sì, io fino a Los Angeles di corsa no, però qualcosa potremmo organizzare.
Los Angeles di corsa? Sì, sì.
No, Los Angeles di corsa no.
Un cammino, un lungo
diciamo
cammino.
Diciamo che, guarda, da qua allo stadium...
Vabbè, ma che ci va?
Beh.
A piedi?
Però dico in tangenziale.
Ma no.
A piedi.
Che stadium?
Piedi.
Da qua a Istanbul. Ecco. Da Istanbul a Torino.
Non so se me la sento. No, adesso ci pensiamo. Qualcosa
cosa si... sareste disposti a fare per una vittoria della Champions League? Il tatuaggio? No. Non lo so io. E appunto la camminata, il lungo cammino.
Adesso ci
il
penso.
Il cammino di Santiago, ecco, magari potrebbe essere completo.
Si potrebbe
un bel
fioretto, però ecco, dopo 25 anni forse merita qualcosa di grosso,
o quel viaggio mai fatto, quel insomma potrebbe essere il tema della nostra,
potrebbe essere un'occasione anche di sognare.
E tu invece, Matteo, cosa saresti disposto a fare in caso di vittoria della Champions League dopo 25 anni di digiuno? Intanto ci daremo indicazioni in regia per quanto riguarda il nostro prossimo ospite. Tra poco ci collegheremo anche per le ultime in casa Napoli, Albi.
Eh sì, perché al di là che è il nostro prossimo avversario, situazione delicata in casa Napoli, conseguenza figlia poi di quanto è successo nella partita contro il Genoa, soprattutto di quanto è successo dopo la partita contro il Genoa. Lo sappiamo, ci sono stati 15 positivi, addirittura 16, contabilizzando anche i nuovi positivi nelle ultime ore in casa Genoa, e questo ha fatto scattare l'allarme non solo in casa Napoli, che è stata l'ultima avversaria che ha incontrato il Genoa, ma in tutta la Serie A. In questo momento i giocatori del Napoli sono stati sottoposti a tampone, due sessioni. La prima ha dato tutti esiti negativi, ma chiaramente saranno risottoposti. Sono stati sottoposti proprio in queste ore. Ne chiederemo anche al nostro corrispondente da Napoli, che ci darà un po' le ultime col polso di Castel Volturno. Sapere anche, si è parlato anche di una chat rovente, la chat interna allo spogliatoio del Napoli, tra i giocatori e lo staff, con i giocatori che chiedevano giustamente indicazioni anche a livello familiare, no? Cosa fare con i familiari? Rimaniamo in ritiro, non andiamo? Una situazione da monitorare chiaramente ora per ora. Ricordiamo, al momento nessun positivo in casa Napoli, però è una situazione che va tenuta d'occhio. Questa situazione, quella del Genoa, in realtà coi 16 positivi, ha portato poi al rinvio della partita che si sarebbe dovuto giocare in questo weekend tra il Genoa e il Torino, chiaramente per questioni di forza maggiore. Viste le positività in casa Genoa, la richiesta è stata accolta e quindi non si giocherà la sfida contro il Toro, che sarà rinviata prossimamente. Attenzione anche a quel che succederà in casa Napoli, perché il Napoli è il prossimo avversario della Juventus, quindi questo interessa direttamente anche la Juventus, quindi una situazione da tenere sott'occhio per il futuro della Serie A, ma soprattutto per la Juventus, che nel prossimo weekend affronterà proprio il Napoli.
Pierpaolo Matrone, ce l'abbiamo? Tutto Napoli, tutto Mercato Web, anche il giornale di Napoli in collegamento Skype. Eccoti!
Ciao!
Buonasera.
Ciao ragazzi!
Ciao, benvenuto!
Ciao ragazzi, ben ritrovato. Grazie mille, un piacere per me essere con voi.
Piacere nostro. Allora, qual è al momento la situazione legata ai tamponi? Se non sbaglio, controlli, gli ultimi controlli nel corso di questa mattinata, in attesa degli esiti. Nessun positivo, fortunatamente, per quanto riguarda il tampone precedente. E poi si approssimerà l'ultimo, no, controllo a 48 ore dal fischio d'inizio di questo Juventus-Napoli.
Esatto, c'è stata la prima tornata di tamponi martedì, fortunatamente, come annunciato ieri dal Napoli, nessun positivo per questa volta. Poi ieri è stato effettuato anche un altro giro, oggi è stato effettuato anche un altro giro di tamponi e domani ci saranno i risultati, sempre nel primo pomeriggio probabilmente. Poi sì, come dicevi tu, ci sarà un'altra tornata di tamponi proprio prima del fischio d'inizio di Napoli, prima della partenza per Torino, perché il Napoli dovrebbe partire al momento, la partenza è fissata per sabato sera, sì. Però nel caso in cui i risultati dei tamponi non dovessero arrivare per quel momento, si potrebbe slittare anche a domenica mattina, visto comunque poi la partenza sarà in charter.
È abbastanza ridosso dal fischio d'inizio.
Molto sì. Ridosso, ma chiaramente per queste situazioni di emergenza vanno rispettati prima.
È successo
sanitari.
Anche al Genoa con il Napoli proprio domenica scorsa, per l'appunto.
Pierpaolo, ma c'è preoccupazione nell'ambiente? Ho letto anche sulle pagine della Gazzetta dello Sport di chat interne abbastanza allarmate, no? Anche per la situazione dei familiari, per la vita privata dei calciatori, che dovevano gestirsi insomma sul campo da una parte, lo spogliatoio, e poi soprattutto anche con le famiglie. Quindi c'era un po' di difficoltà nel relazionarsi direttamente anche con i familiari, vista la situazione, viste le positività del Genoa.
Esatto, noi su tutto Napoli abbiamo provato a fare un giro di telefonate, diciamo, ai vari entourage dei calciatori e tutti si dicevano comunque molto molto preoccupati, almeno nella mattinata di lunedì, quando praticamente è emersa la notizia dei 13 positivi al Genoa, un numero che poi è anche aumentato nel corso dei giorni. C'era preoccupazione anche, ad esempio, perché è notizia recente del contagio di Berami, esatto. È stato a contatto diretto con praticamente tutta la squadra, perché ricordiamo è un ex calciatore del Napoli, amico comunque anche di Rino Gattuso, l'abbiamo visto uscire abbracciato a Rino Gattuso dopo la partita, poi è stato anche protagonista di un battibecco con alcuni calciatori del Napoli, è dato un po' a muso duro con diversi azzurri, quindi un po' di preoccupazione c'era. Devo dire che dopo la prima tornata di tamponi e dopo i primi risultati negativi, sebbene tutti siano consapevoli che possa anche non voler dire non voler dire nulla, c'è un pochino più di serenità adesso. Però chiaramente aspettiamo i risultati di domani e poi i risultati, appunto, che dovrebbero arrivare sabato sera, per capire se poi il Napoli chi partirà,
certo.
Poi con eventuali non positivi si resterebbe a casa, ovviamente.
Non ci sarà Insigne, è così, per quanto riguarda questa sfida. Tra l'altro il Napoli di Gattuso, bestia nera della Juventus, no? Considerando campionato e Coppa Italia.
Eh sì, non ci sarà Lorenzo Insigne, però Rino Gattuso sembra aver già deciso con chi sostituirlo, perché poi contro il Genoa si è visto, quando è uscito Insigne è entrato Elmas al suo posto sulla fascia sinistra, è un 4-2-3-1 meno spregiudicato, un pochino più difensivo, con una mezzala di fatto adattata come esterno sinistro di centrocampo, quindi alla fine è un modulo che ha pagato anche contro il Genoa, perché poi la maggior parte dei gol, tutti i 5 gol, sono arrivati nel secondo tempo contro il Genoa. Questo per dire che comunque è un modulo rodato, anche perché Elmas già in passato ha ricoperto questo ruolo e credo che alla fine non arriverà, non ci sarà Insigne, ma ci sarà Elmas. Cambia tutto, chiaramente.
Sì,
cambia
cioè,
tutto,
molto più difensiva di come del, formazione.
Del valore, no? Però comunque è un giocatore che già l'ha ricoperto come, come un ruolo, ecco.
Pierpaolo, rispetto all'anno scorso, che sensazione hai tu e che sensazione ha soprattutto la piazza Napoli? Cioè, quest'anno si riuscirà a competere fino all'ultimo per lo scudetto, secondo te?
Allora, ti dico, su, per quanto riguarda la piazza, inizialmente nessuno voleva nominare questa parola. Uh-huh. Tuttora, come sai benissimo quanto
anche
siamo stati avanti
nomini,
da queste parti...
Anche tu non la nomini, t'ho sentito che non l'hai detto.
ecco, esatto, quindi non si nomina questa parola. Sì. Però c'è da dire che dopo questo inizio molto molto convincente del Napoli, dopo soprattutto i 6 gol rifilati al Genoa, qualcuno ci sta anche credendo. Poi c'è da dire, lo stanno dicendo un po' tutti gli allenatori. Ieri l'ha detto ad esempio Conte, l'ha detto Gasperini, tutti sottovalutano il Napoli. Nell'ambiente fa piacere il fatto che venga sottovalutato il Napoli, mm-hmm. perché poi comunque parlando oggettivamente a livello di organico è sicuramente un po' sotto a Juventus e Napoli, però parte forse con qualche certezza in più visto il lavoro certosino che ha fatto Gattuso negli scorsi 6 mesi e poi comunque il fatto che anche i nuovi acquisti come Osimhen abbiano trovato un impatto importantissimo all'interno della squadra.
Pensa quando segnerà Osimhen.
Infatti questo dicevo esatto. Magari se l'è conservati proprio per la Juve.
Non credo. Ma sarà Pirlo contro Gattuso, evidentemente.
Sì.
Il centrocampo del Milan, di Braida anche, che abbiamo appena ascoltato.
Esatto.
Cosa ha dato, cosa sta dando Gattuso in più rispetto a un altro ex Milan, Ancelotti?
Organizzazione, non che ovviamente Ancelotti è un maestro da ogni punto di vista, però era un allenatore che badava un po' più alla gestione, diciamo molto molto meno ferrea rispetto a quella di Gattuso. Gattuso invece ha ridato ordine, disciplina, con lui è stato risolto anche il problema riguardante il ritiro, l'ammutinamento post Salisburgo dello scorso anno. Si è risanato completamente l'ambiente, si è compattato tutto intorno a Gattuso e adesso tutti si sentono al centro del progetto. Secondo me l'emblema, la fotografia perfetta sta in Lozano che sembrava un uomo di Ancelotti, era stato anche un pochino emarginato dallo spogliatoio perché era proprio un uomo di Ancelotti, un uomo voluto da Ancelotti con un ingaggio alto, arrivato in concorrenza con Insigne, poi con Gattuso c'è stato quel gesto dell'allontanamento da un allenamento e da lì Lozano è rinato. Questo solo per dire una delle tante cose che ha fatto Gattuso in questo Napoli dal punto di vista della compattezza dello spogliatoio, diciamo che è stato tutto lì. Poi ovviamente lui e il suo staff sono comunque molto molto preparati dal punto di vista tattico e lo si è visto anche nelle partite, ad esempio penso quella con il Barcellona pre-Covid, comunque hanno riuscito a dare una fortissima organizzazione tattica. Mm-hmm. E dopo aver risolto i problemi difensivi adesso sta provando a sviluppare qualcosa di diverso anche dal punto di vista offensivo, sfruttando poi l'innesto di Osimhen. Sì.
Ultimissima,
che ne sarà rapido di Milik? Domanda che ti avranno già fatto, al quale probabilmente avrai già risposto, però vogliamo saperlo anche noi.
Eh sì, ho scritto proprio adesso un pezzo su Milik. E mi sembra che più passi il tempo più il Napoli abbia difficoltà a vedere Arkadiusz Milik, più cresce il rischio che Milik resti bloccato a Napoli e più cresca la possibilità che il Napoli poi debba aprire ad un prestito con diritto di riscatto di Arkadiusz Milik, perché il Napoli, ricordiamo, l'ha detto anche alla Juventus, partiva da una valutazione altissima da 35 milioni, poi è scesa ad una valutazione da 25 milioni, però hanno dovuto comunque calare completamente le pretese. Adesso le piste che sono rimaste sono davvero pochissime, sono minime, perché in questo momento ci sono solo pochissime piste estere. Abbiamo visto che è saltato anche il Tottenham recentemente perché ha preso Vinicius, tra l'altro un ex Napoli. Questo vuol dire che di fatto restano pochissime porte aperte. Ripeto, il rischio è che il Napoli se lo tenga sul groppone, si spera che poi da qui al 5 ottobre si trovi qualcuno a cui piazzare Milik. Il Napoli ha mandato tra l'altro un intermediario in Inghilterra per trattare con vari club di Premier League, Fabrizio De Vecchi.
Mi avete visto gesticolare come un matto perché stavo dando indicazioni in regia. Allora, noi stiamo chiedendo ai nostri amici cosa sarebbero disposti loro a fare per una Champions League. Ci sono delle risposte davvero interessanti. Ti chiedo, il tifoso medio del Napoli invece, visti anche insomma i risultati eccellenti ottenuti negli ultimi anni dalla formazione partenopea, cosa sarebbe disposto a fare? Tu ne avrai sentite di ogni, no? Nel corso di questi anni, la più originale che ti viene in mente.
Sì, guarda, io non so sinceramente cosa sarebbero capaci di fare, ma posso dire che con la fantasia potrebbero spaziare tantissimo.
Eh sì.
Nel corso degli anni abbiamo visto, quando poi il Napoli ha vinto gli scudetti, delle cose clamorose. Penso ad esempio a quella scritta al cimitero subito dopo la vittoria dello scudetto: non sapete che vi siete persi.
Beh,
Quindi
lì.
una delle varie pazzie della città. Diciamo che lo scudetto, anche se nessuno lo nomina, è il vero sogno di ogni tifoso qui. Lo era anche
Sì,
prima quando
è sempre stato, diciamo.
sì, Napoli era in Champions League, lo è anche adesso, soprattutto adesso che il Napoli ha praticamente questa competizione sulla quale concentrarsi, e poi l'Europa League, che comunque è vista volente o nolente come una competizione secondaria.
Oggettivamente è così. Grazie Pierpaolo,
Grazie
grazie
Pierpaolo, a
davvero.
presto.
Pierpaolo Matrone.
Non ti dico buona partita, ti dico in bocca al lupo poi per la prossima,
Un'altra volta.
quella dopo.
Tutto Napoli sul
Buona
mercato
partita a
web.
voi, grazie mille ragazzi.
È il giornale di Napoli. Ce l'abbiamo? Andrea Eusebio in collegamento
Ci
Skype
sono, mi
di Ala
sentite?
Ciao Andrea,
News. Ti
benvenuto.
sentiamo, tra poco ti vedremo. Benvenuto,
È la
Andrea.
prima volta, il debutto.
Grazie, grazie mille, sì. È il
Bene,
debutto.
bene.
Tra l'altro, Andrea, se non
Come fa per
sbaglio,
Pirlo?
noi ci siamo conosciuti a un Barcellona-Juve, quello 0-0, famoso al Camp Nou.
Esatto,
Vista che
quello famoso che
combinazione.
non eravamo in trasferta, quel famoso 0-0 che portò fortuna alla Juve,
Ah sì,
ovviamente
eh sì. Ecco, ti
riduce,
chiediamo ora.
riduce dalla bella vittoria dell'Allianz, e poi arriviamo fino a Cardiff quell'anno, e poi niente, sappiamo tutti come andrà a
Sappiamo
finire.
l'esito di quella
Beh,
gara.
da quel giorno è cambiata moltissimo la Juve, è cambiato
Eh
anche
sì.
il Barcellona, ha rischiato di cambiare tantissimo con l'addio di Messi. Messi è rimasto. A che punto sono le due squadre? Cioè, rispetto a quell'anno lì, in questo momento, come vedi le gerarchie tra Juventus e Barcellona per il girone G?
In generale, che giudizio dai anche al girone? Stiamo chiedendo da 1 a
Certo.
10 la valutazione di difficoltà.
Di difficoltà, direi che poteva andarci anche
Sì.
peggio, direi un 6 e mezzo.
Anche tu.
Direi che sì, premetto che non ho
E
ascoltato
quindi
i collegamenti
non sai
precedenti,
cosa ti
quindi
sei
se
perso.
siamo allineati sono contento.
Sì, decisamente.
E, no, direi che le squadre sono abbastanza, Juve e Barcellona intendo, sono abbastanza a mio avviso equilibrate. Sono entrambe chiamate a delle prime prove di maturità, se così possiamo chiamarle. È una situazione un po' speculare da ambo le parti, secondo me. Io la Juve ho dei grandi punti di domanda a
Sì.
livello di mercato, ecco, mettiamola
Ecco.
così. Poi la Champions ci viene incontro, poi certo c'è sempre la solita terza forza del girone che non si può sottovalutare, come la Dinamo Kiev, come Mircea Lucescu, e ok, però insomma si è la Juve e quindi non possiamo temere anche quello, cioè bisogna andare là a far bene su tutti i campi. Però riguardo al Barcellona, insomma, anche loro sono una squadra che ha sofferto tanto
Sì.
quest'estate, perde secondo me di personalità davanti, e quindi insomma Griezmann piuttosto che Coutinho sono comunque delle pedine, per quanto importanti, ma devono ancora tanto dimostrare, forse più delle nostre, insomma Dybala, Cristiano Ronaldo. Morata stesso, comunque è un buon acquisto, forse non quello che ci si aspettava, ma un buon acquisto. Le vedo insomma in una situazione abbastanza equilibrata, ecco, queste due squadre.
Stiamo chiedendo ai nostri amici cosa sarebbero disposti a fare per la vittoria della Champions
Questo
League
discorso lo possiamo riproporre anche nei giorni
a
successivi, perché
25 anni
sta
dall'ultimo.
avendo
Allora,
un buon
compro una bottiglia da
successo.
$500 e me la bevo da solo con un sorriso da idiota, Matteo da Los Angeles.
Non male.
Bel sondaggio, sarei disposto a fare cosa? Allora, un tatuaggio bianco-nero, una cosa
C'è
che
anche
vorrei fare da
chi l'ha
tempo.
messa sul pesante,
Ho una
perché
fottuta paura degli aghi. E poi, per una Champions, 2 mesi di astinenza, sono tanti,
io
attenzione.
complimenti, perché io 2 mesi non so se ce la farei per
Sono
la Champions, eh.
tantissimi. Quindi da maggio, giugno-luglio,
Maggio,
sono i
giugno?
numeri.
No, 2 mesi no, ragazzi, no, non
Senti,
si può
tu cosa
fare.
saresti disposto? In generale, insomma,
Guarda,
ci hai mai pensato?
la sparo grossa?
Vai.
Sì, vai.
Un abbonamento all'Inter.
Questa è grossa
Questa è
davvero.
grossissima, però.
Per andarla a gufare, però insomma, un
Ci
abbonamento
vuol stare.
all'Inter sarebbero soldi che vanno nelle casse dei nerazzurri. No, siamo tutti disperati, cioè, ragazzi, quando arriva? Penso che quando arriverà, se arriverà, toccando tutto tutto quello che c'è da toccare, insomma, saremo così increduli che non sapremo neanche cosa poter fare.
Un po' come l'Italia nel 2006, più o meno, no? Forse anche di più, forse, non lo so. È difficile immaginarlo perché è da troppo tempo che non viviamo più quella passione. Andrea, ma...
Cioè, ormai ci ridiamo sopra, capito?
È vero, ormai è diventato quasi un... Cioè, incredibile, con tutte quelle finali, poi guarda, lasciamo perdere. Andrea, a proposito di Inter, ma ti ha fatto un po' di paura quest'Inter... È partita forte, con nuovi acquisti già integrati, una squadra che segna tanto, concede poco, e poi Conte che è comunque in panchina.
E quanta Juve c'è in questa Inter?
Marotta, forse un po' troppa.
Conte, Vidal.
Assolutamente sì. Allora, più che Vidal, diciamo che gli ex io non sono un grande nostalgico, nel senso che non rimpiango né Conte né Vidal né chi che sia. Forse il grande rimpianto, se dobbiamo individuarne uno, è proprio Marotta. Quello che sta mancando alla Juve in questo momento, a mio avviso, ed è anche egli chiamato a una prova di maturità, di un colpo, è Paratici. Oggi sentivo che diceva bisogna essere creativi, però francamente di grandi creatività tolto magari qualche operazione sulle tempistiche, sui prestiti, vedi Morata. Però insomma io vedo l'Inter che ha preso Hakimi già a gennaio, un giocatore straordinario a mio modo di vedere, con noi che siamo sulle fasce ancora a mio avviso sguarniti. Insomma, quello mi fa paura, ecco, la Juve che c'era, ossia Marotta, quello mi fa paura. Conte, per fortuna, ogni tanto si dà alla pazza gioia con gli sfoghi e con insomma le ire. E quindi non mi fa molto né caldo né freddo. In questo momento il gap, secondo me, si è sicuramente assottigliato. Questo si può dire.
Sì.
E poi, appunto, io attendo una dimostrazione dalla dirigenza, perché i giocatori in uscita restano ancora in uscita e ce li abbiamo ancora lì. Kedira, Rugani, insomma, ne avrete parlato per ore anche oggi. In entrata si parla tanto di Chiesa. Io francamente non ho ben capito la collocazione di questo giocatore dovesse arrivare, perché Kulusevski è già una certezza in questo momento. E poi dietro siamo lì con i De Sciglio, con i Danilo adattati. Io non lo so, questa cosa mi fa un po' paura, ecco, questo sì.
Quasi un peccato avere Pellegrini e magari darlo via per poi puntare su De Sciglio. Cioè,
per la seconda volta consecutiva, dopo un buon campionato lo scorso anno.
Sono quelle manovre, sai, che... Un altro giocatore che mi è rimasto un po' qua è Spinazzola, per dire.
A me Mrečan,
Infatti, nazionale rende benissimo, ha giocato stupendamente con l'Olanda, anche contro di noi l'altro giorno all'Olimpico ha fatto la sua onestissima figura.
Uno dei migliori.
Forse un giocatore che ha pagato scarsa fiducia, colpevolmente, perché poi lo sappiamo, a livello di giocatori italiani, laterali, con quella qualità, con quella gamba, francamente ne trovo pochini. E tanti magari anche si perdono nel corso della carriera. Spinazzola era un ragazzo che
prometteva,
assolutamente. Tra l'altro proprio nell'operazione Pellegrini, se non ricordo male,
è vero.
Andrea,
quindi così, non lo so, vediamo, qualche punto di domanda c'è.
E magari ce li portiamo avanti questi punti di domanda e daremo delle risposte prossimamente se sarai dei nostri.
Magari il 6 ottobre faremo un bilancio, va?
Andrea Eusebio, Alla News, grazie davvero.
Ciao,
grazie
presto.
A voi, bocca al lupo per l'avventura, ciao a tutti.
A risentirci. Buona serata, ve l'abbiamo promesso, ce l'abbiamo. Davide Lanzafame, ex Juventus, ovviamente, e anche ex Ferencváros. Buonasera.
Ciao Davide, benvenuto.
Ciao a tutti, buonasera.
Ecco, pronti via, la Juventus pesca...
Prima cosa ti chiederemo quanti ti hanno chiamato in queste due ore, immagino tanti.
Sì, tanti messaggi,
si è allenato,
magari non sanno bene che ho cambiato squadra e quindi mi hanno contattato. In ogni caso sì, sarebbe stato bello, però... Purtroppo non incontrerò la mia ex squadra, la Juve, quindi la osserverò alla TV con grande piacere.
Conosci bene però il Ferencváros, essendoci stato fino allo scorso anno. Ci puoi raccontare qualcosa in più di questa squadra?
Che magari qua non è conosciuta tantissimo.
Ferencváros, guarda, è una squadra che da due anni è allenata da Rebrov, un allenatore ucraino. Che chi segue il calcio lo conosce molto bene,
ce lo ricordiamo,
quindi ha dato una mentalità vincente a questa squadra. Io con lui ho vinto un campionato, è stato anche capocannoniere, è stata un'esperienza bellissima. Devo dire che è un allenatore molto importante che ha trasformato un po' la mentalità di questa squadra. Poi in Ungheria adesso il calcio sta, come ho detto diverse volte, sta crescendo in maniera esponenziale, i soldi aumentano e quindi i giocatori di livello superiore continuano ad arrivare. Il Ferencváros ha 4-5 nomi interessanti che potranno dire la loro, anche se comunque il girone è un girone incredibile.
Certo, chiaro.
Eh sì. Ti volevo chiedere che impressione ti ha fatto Pirlo allenatore. È difficile da dire perché due partite sono poche, lui non ha mai allenato prima, però tu che conosci anche bene la Juventus, come hai visto la squadra e soprattutto hai visto dei segnali magari diversi rispetto all'anno scorso?
Guarda, devo dirti che è più sorprendente vederlo magari per i giornalisti o per chi è all'interno, sa che Pirlo è uno che era già un allenatore quando giocava, e devo dire che comunque in Italia, dove c'è grande stress, secondo me un po' di leggerezza anche da parte dell'allenatore, questo può
dare
servire. Zidane insegna, insomma, è un allenatore anche leggero dal punto di vista dello stress, magari hanno una comunicazione superiore ad altri allenatori di vecchio stampo dove magari viene usato più il bastone. Loro l'aspetto comunicazionale è superiore, quindi questo facilita magari la connessione, specialmente con campioni che, insomma, è difficile dirgli a un giocatore come Ronaldo o altri campioni come giocare a calcio. Certo. Lì c'è bisogno più di gestire. E Pirlo, secondo me, è l'ideale in questo. Sono convinto che farà molto bene.
Da attaccante esperto, quale sei, Davide? Come te lo aspetti l'attacco della Juventus, in virtù anche dell'arrivo di Alvaro Morata e della posizione tutta da scoprire, no? Di Dybala in mezzo al campo con Pirlo?
Sì, devo dirti che Pirlo non ha uno schema preciso. Lui ha detto diverse volte: voglio 11 giocatori di qualità. Poi sono giocatori tutti fenomenali, interscambiabili. Quindi devo dire che Kulusevski ad oggi penso che sia un titolare fisso, perché anche a Parma ha dimostrato di avere una marcia in più e già dalle prime partite ha fatto vedere che non patisce la maglia. Quindi Kulusevski penso che sia inamovibile, Ronaldo e poi Dybala, sia Dybala che è un giocatore formidabile. Poi la Juve avrà 40-50 gare, quindi si alterneranno, però
chiarissimo.
Sono giocatori interscambiabili che senza un vero 9, perché anche Morata è uno che gli piace giocare e svariare, quindi questo penso che sia una delle caratteristiche dell'attacco della Juve, senza un pivot alla Mandzukic, diciamo.
Sì, prima di salutarti e ringraziarti, Davide, ti chiedo, a proposito di attaccanti, ma tu punteresti su un altro attaccante come Chiesa?
A me Chiesa piace moltissimo e mi sorprende che non ci siano 3 o 4 squadre come Inter, Juve e tutte queste, Milan, che lo stiano inseguendo, perché secondo me è un profilo pazzesco dove è ancora mostrato molto molto di meno di quello che secondo me potrà fare. Detto questo ci sono degli equilibri all'interno di una squadra. E magari andare a creare, a comprare troppi giocatori, alle volte questi equilibri possono alterarsi e magari alcuni giocatori si sentirebbero trascurati. E secondo me non è mai buono avere un iper affollamento della rosa. Questa è una mia visione da calciatore. È chiaro che un allenatore più giocatori di qualità ha e più è felice. Certo. Chiesa a livello tecnico è un giocatore da top club, gli equilibri le sa meglio magari Pirlo e il direttore della Juve.
Ti salutiamo con questo messaggio da parte di Gianluca, hai lasciato un bel ricordo, Davide. Era considerato il piccolo Ronaldo, ci scrive un nostro amico.
Ce lo ricordiamo.
E ti salutiamo così, grazie davvero anche per questa panoramica sul Ferencváros.
Ciao Davide, grazie, in bocca al lupo.
Davide Lanzafame ai microfoni di Radio Bianconera. Avete visto sbracciarci, insomma una puntata piena di difficoltà, ma siamo riusciti a fare tutto, anche a sentire questo doppio ex in corso d'opera. Vi ringraziamo per la pazienza, anche in virtù di questi piccoli problemi tecnici che comunque non hanno impedito una trasmissione, credo, a mio avviso, insomma, piena di qualità, pensando ovviamente a chi ha partecipato,
esatto,
alla stessa, ai nostri ospiti e ai vostri messaggi. Come sempre un piacere e un onore essere in vostra compagnia. Alberto, ci ritroviamo,
vi salutiamo lunedì e vediamo domani.
Terzo Tempo finisce qui, buona serata,
ciao.
Terzo Tempo, dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.